Allora, come dicevamo, la questione weberiana è interessante perché riguarda il concetto di azione, che, come abbiamo detto, è un concetto fondamentale in sociologia, visto che è uno dei famosi due poli intorno ai quali si organizzano le risposte alla domanda qual è l'oggetto della sociologia. No, abbiamo visto che c'è l'azione e c'è la struttura. Il teorico principale dell'azione, mio caro, ecco qua, perfetto. Il teorico principale dell'azione, come dicevamo, è il buon Max Weber, che però mi sa che non ti posso venire incontro. Avvantaggiamo. Che, come abbiamo visto la volta scorsa, parla di un'azione dotata di senso. Non è un concetto proprio particolarmente ovvio, uno potrebbe dire che gli pare particolarmente ovvio, ma vedendo le azioni che mettiamo in campo noi e quelle che mettono in campo la gran parte del resto del pianeta, questa proprio abbondanza di senso non è che si riscontri. Ma nella fattispecie il problema del senso, come abbiamo detto, è un problema che ha a che fare con la comprensione del contesto all'interno del quale questa azione ha luogo. Okay. Quindi di fatto Weber è il primo che teorizza in modo flessibile per certi versi l'idea di progetto, tant'è che dopo quest'idea di progetto verrà ripresa da un altro grande sociologo di questa scuola che è Schütz, ma che non vi interessa, insomma, quindi fa lo stesso. Perciò che vuol dire? Vuol dire un'azione dotata di senso è un'azione che ha presenti i fini che si pone. E come abbiamo visto la volta scorsa, questo non è di nuovo ovvio, per la questione delle catene teleologiche. Qualcuno si ricorda cos'era la questione delle catene teleologiche? Pare di no, così a occhio, eh? C'è un momento di... Pare che vi sia passata un attimo. Allora, la questione delle catene teleologiche, come vi dicevo la volta scorsa, è il fatto che nella società complessa, e quindi la nostra probabilmente un po' di più, non è così ovvio riuscire a ottenere ciò che ci prefiggiamo. Cioè non è semplicemente voglio questo, lo prendo, perché a quel punto la questione sarebbe semplice e lineare, ma è un problema di vedere come si può fare ad averlo, progettare una serie di step intermedi. Esatto. E nella fattispecie, soprattutto nella modernità, questi step intermedi hanno a che fare col procurarsi delle somme di denaro in linea di massima, perché abbiamo visto che il denaro è uno dei, come dire, degli ingredienti fondamentali della modernità. D'altro canto, la modernità può anche essere compresa come un gigantesco sforzo di quantificazione del mondo, che è una delle facce della razionalizzazione del mondo, come abbiamo detto più volte. Quindi, che vuol dire quantificazione? Vuol dire trasformazione della maggior parte di ciò che ci circonda in qualcosa di calcolabile, di valutabile e di comparabile. Ok? Quindi vuol dire che la modernità è un enorme sforzo di traduzione del mondo in termini monetari, perché il denaro è l'equivalente universale dal nostro punto di vista. Chiaramente, rispetto a quello che abbiamo detto e anche in altre lezioni, questo è un ennesimo caso di letto di Proust. No? Perché? Perché, come diceva la réclame che credo di avervi citato l'altra volta, certe cose non hanno prezzo, per le altre c'è Mastercard. Qual è il problema? Che le cose che non hanno prezzo, in un mondo dove tutto ha un prezzo, scompaiono, non vengono più prese in considerazione. No? Non possono essere considerate perché come fai a capirle se non c'è un equivalente monetario? Vi ho parlato, se non sbaglio, della storia zen della testa del porco morto, quello che era, il cane morto, un animale morto assortito. È paradossale, però è vera, nel senso che in certi momenti questo squilibrio, questo salto, questo uscire dalla famosa curva di Gauss crea lo stesso effetto. Ciò che è inestimabile per un verso e ciò che è inestimabile per l'altro sono comunque entrambi esterni, estranei a questa logica. Evidentemente la logica quantitativa è a suo modo il presupposto per il mito della performance. Perché la performance cos'è di fatto? È la massima produzione, tra virgolette, il massimo risultato nel minor tempo. Quindi in un'ottica weberiana è l'azione razionale rispetto allo scopo. Abbiamo visto che nella questione della teoria dell'azione esistono quattro categorie di d'azione, due che vengono trattate da Weber in modo molto così conciso, diciamo, su una delle quali ci concentreremo meglio la prossima settimana, che è l'azione emozionale in qualche modo, quindi l'azione che non è guidata da considerazioni razionali. Poi c'è l'azione tradizionale, come abbiamo detto, che è quella che discende da una serie di cose già fatte e che viene per questo ribadita, il famoso si fa così, no? Senza sapere per quale motivo, senza sapere perché, ma va bene perché si è sempre fatto e quindi si continua a fare. E poi ci sono le due azioni razionali, che sono invece estremamente ponderose come trattazione e come comprensione, che sono l'azione razionale rispetto allo scopo e l'azione razionale rispetto al valore. Come vi dicevo la volta scorsa, l'azione razionale rispetto al valore bisogna ricordarsi che è razionale, che altrimenti uno, soprattutto di questi tempi, tende a interpretarla come un'azione da fondamentalista. No, non è un'azione da fondamentalista, è un'azione nella quale si rinuncia al denaro in nome di un valore. Il che non vuol dire che ci vai a perdere, vuol dire che ci guadagni meno di quanto ci potresti guadagnare se non avessi questa limitazione del valore. Ok? Abbiamo visto che questo discorso è esplosivo da un punto di vista della nostra cultura, perché la nostra cultura, invece, come abbiamo appena detto, è una cultura dove si considera che tutto debba essere valutato in base al denaro. Non a caso, dice Weber nella sua trattazione, l'azione principale, l'azione più importante, per quanto non mi piaccia dirlo, è l'azione razionale rispetto allo scopo. Azione razionale rispetto allo scopo che poi porta a degli eccessi, porta a dei paradossi, a dei parossismi. Bauman, che forse avrete sentito nominare, che è un grande sociologo svedese, che era polacco, poi svedese se non sbaglio, mi ricordo più, mi sembra, dovrebbe essere polacco-svedese, o quello che è, ad ogni modo, diciamo, uno dei pochi sociologi che oggi si conoscono al di fuori del giro dei sociologi, prima di diventare una specie di guru planetario con tutta una serie di libri interessanti più o meno, aveva scritto un libro che si chiamava Modernità e Olocausto, che era un bellissimo libro, lui è anche ebreo, tra le altre cose, ed è un bel libro nel quale parla appunto del fatto, cioè critica il punto di vista per il quale il nazismo è stato di fatto frutto di una eclisse mentale della ragione. E dice anzi il contrario, dice il nazismo è l'esito di una certa ragione. Perché il nazismo ha proceduto esattamente come dovrebbe procedere l'azione razionale rispetto allo scopo, senza interrogarsi sulla liceità dello scopo. Questo è il punto. L'azione razionale rispetto allo scopo non ha etica. Ti dicono, tu devi smaltire i resti di 12 milioni di persone e tu ti chiedi, come faccio? Non ti chiedi, è giusto aver ucciso 12 milioni di persone, forse non dovremmo. No, il tuo problema è, come faccio io a ammazzarli prima, a smaltirli poi? Faccio una serie di incontri di alto profilo con ingegneri, ingegneri dei trasporti, chimici, eccetera, ed elaboro una strategia che è fatta di tabelle dei treni, è fatta di prodotti, è fatta di stanze ad hoc per uccidere e smaltire le persone che vengono uccise. Questo è, ragazzi, c'ho nessuna voglia di essere qui a lezione oggi, perché se invece mettete pure voi diventa una cosa un po' complicata. Quindi, dicevamo, il problema è questo: l'azione razionale rispetto allo scopo va ben oltre quelli che sono i nostri intenti, spesso e volentieri. Perché? Perché noi, per molti versi, un sistema di valori operativo continuiamo ad averlo. Anche se la retorica ci dice che l'azione razionale rispetto allo scopo è quella più importante, business is business, il tempo è denaro, tutte le fregnacce che ci raccontano costantemente, ma nella gran parte dei casi noi abbiamo dei limiti per i quali non ci andiamo a questi estremi. Esempio classico, il mercato delle corne, no? Ogni volta che qualcuno trafuga delle corne da un cadavere, orrore, terribile, cosa abietta, ma da un punto di vista dell'azione razionale rispetto allo scopo, non fa una piega. È morto, non gli servono le corne, o no? È chiaro che il mio problema non è un problema logico, non è un problema razionale, ma è un problema etico. Ha a che fare col violare un cadavere, ha a che fare con tutta una serie di cose che però nell'azione razionale rispetto allo scopo non rientrano. Ecco perché vi dico che noi non siamo coerenti. No, perché noi parliamo di certe cose senza renderci conto di dove arrivano queste cose. Perché quando poi arrivano, oddio che orrore. No. Se sei d'accordo su questo discorso, se veramente pensi che l'azione razionale rispetto allo scopo è il fondamento dell'agire sociale, allora poi ognuno se vende i reni, se vende i figli, se vende le madri. Che problema c'è? Non so se è chiaro. No? Però non ci piace. Perché? Perché i valori comunque ci sono, perché noi non possiamo prescindere da valori. Siamo comunque fatti di valori, che li abbiamo ben presenti o meno, che li abbiamo in modo consapevole oppure che diventino dei freni di questo genere che a un certo punto ti dicono oh, qui stai andando oltre, questa cosa non la possiamo evitare, come dicevamo, no? Quindi l'azione razionale rispetto allo scopo necessita di un temperamento, perché se non viene temperata, appunto, porta a esiti, diciamo questi sono quelli più estremi che mi possono venire in mente, però come dicevamo la volta scorsa, il doping, per esempio, rientra perfettamente in questo discorso, no? L'imbroglio rientra perfettamente in questo discorso, la truffa, tutto questo è fondato nell'azione razionale rispetto allo scopo laddove non ci sia un qualche valore che controlla. Abbiamo detto, non credo, ma lo diciamo, anticipiamo un minimo il problema della settimana prossima, il fatto che per esempio la ricerca e l'industria farmacologica siano private, oggi è un problema, chiaramente, perché? Perché un'azienda ha una logica di comportamento e di scelta. Un servizio come quello del farmaco, che è un servizio che ha a che fare con diritti, non ha la stessa logica. Allora, la domanda, finché si tratta di una serie di cose, siamo quasi più o meno tutti d'accordo, ne parliamo meglio la prossima volta, ma la malattia rara, no? La malattia rara, che tipo di problema crea? Perché è un cortocircuito in questo contesto? Perché da un certo punto di vista richiede delle spese ingenti per poter mettere a punto una cura, ma dall'altra parte non ha un mercato. No? Quindi se io questa cosa la dedico, la do in mano a qualcuno che ragiona in termini di mercato, quella ricerca non la fa. Semplice. E che succede? Che il malato della malattia rara non ha gli stessi diritti del malato normale. Non so se vedete la questione. No? Nel momento in cui io questa logica la comincio ad esportare, che è quello il problema col quale noi ci confrontiamo oggi, ovvero sia l'economicismo del quale credo di avervi già fatto menzione, significa esattamente applicare le logiche economiche a tutti i settori del mondo e della vita. Perché? Perché si è ritenuto che fossero eccezionali, fossero tanto ben funzionanti, ma lasciamo perdere su questo, e di conseguenza potevano essere adattate ed applicate a qualsiasi cosa. Tant'è, come abbiamo detto, credo, l'altra volta, o un'altra volta, che le USL sono diventate ASL. Non sono dettagli, ragazzi, perché prima era unità sanitaria locale, che è una definizione funzionale, organizzativa, senza nessun problema. Ora è un'azienda sanitaria locale, e un'azienda vuol dire che deve guadagnare. Questo significa, non ci sono altre cose, l'azienda ha una logica di mercato. Come fai a predicare che il Servizio Sanitario Nazionale abbia una logica di mercato? Mistero, però come vedete non si pone quasi nessuno il problema. Tutti quanti andiamo tranquilli, ah, è diventata una ASL, che bello, no, par di palle. Non sta scritto che per servire una popolazione che paga delle tasse, di conseguenza ha delle aspettative, eccetera, 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 tu debba fare profitto. Come fai a farlo? Stesso ragionamento con Trenitalia, SPA, ottimo. E allora che succede? Che un sacco di gente non ha più servizi a cui avrebbe diritto, perché ci sono delle tratte che non sono economiche. E perché una SPA dovrebbe tenere in piedi delle tratte che non sono economiche? Le chiude. Ovvio. Però, come vedete, il problema è che andiamo a sbattere regolarmente su altri campi. Perché queste cose non sono più semplici attività economiche. Non è più il baratto, non è più il commercio del formaggio, non è più quello che te pare. Si tratta di cose che incidono su altre sfere. Il farmaco, come vedremo, è un oggetto contraddittoriale, dove ci sono tante cose. Non ne puoi privilegiare una, dire è una merce, perché non è una merce. Perché su quel farmaco tu investi aspettative, speranze, spesso e volentieri ci giochi la vita, perché può capitare, no? E per esempio i farmaci in Italia, no, in Europa, sono oggi come oggi spesso e volentieri rari, perché c'è un differenziale di costi nelle varie nazioni e ci sono dei broker che comprano farmaci qui e li vendono in Inghilterra, o in Irlanda, o in Islanda, perché gli conviene, come una merce qualunque. Solo che qui quelli che hanno bisogno dei farmaci poi non ce l'hanno. Semplice, no? Lineare. Quindi la questione, come vedete, è ben complessa. Ecco perché il ragionare dell'azione razionale rispetto allo scopo e rispetto al valore è fondamentale. Perché pretendere che un sistema globale come il nostro si regga su un'azione razionale rispetto allo scopo che non ha nessun tipo di limite etico non è pensabile. Non funziona, semplicemente. È quello che stiamo vivendo. Di fatto, la grandissima parte delle distorsioni davanti alle quali ci troviamo deriva da questo grosso equivoco, che il mercato, per qualche strano motivo, si debba autoregolare, no? E quindi andiamo a finire a una cosa che non vi ho ancora raccontato, ma che è opportuno che sappiate, anche perché purtroppo siamo in un tempo di neoliberisti. Qualcuno sa cos'è il liberismo?
Il liberismo è una corrente principalmente di carattere economico, che è stata iniziata da Adam Smith. Uno dei più grandi teorici del liberismo era Adam Smith, statunitense.
No, inglese.
Inglese.
Vabbè, ci possiamo passare su.
In cui si sovrapponeva la libertà del cittadino più che quel, cioè, per fare il benessere della società occorreva che un cittadino portasse a compimento il suo benessere.
Sì, diciamo che così è messa bene, è molto carina, è un po' peggio, ma insomma adesso lo vediamo un po' meglio perché torna comodo parlarne. Allora, anche perché... Sì, sì, grosso modo sì, adesso lo sfumiamo un po' meglio, però l'idea generale è questa. Allora, il liberismo o liberalismo è questa corrente, diciamo, la corrente, l'economia classica si fonda su questo approccio, che deriva da una precedente questione post-mercantilismo, che era quella famosa faccenda dell'SFR, non so se avete mai sentito parlare della questione. L'SFR era lasciate che la gente faccia, cioè togliete i limiti all'azione soggettiva, perché dal soddisfacimento del bene individuale, come diceva il vostro collega, deriva il bene collettivo. Asserzione del tutto non provata. Cioè, questo piccolo dettaglio, cioè questa cosa l'hanno detta, però di fatto non funziona. Il problema qual è? Che l'hanno detta talmente bene, talmente tanto, ed era talmente comoda, che l'hanno sposata un po' tutti. Per cui noi oggi ci troviamo a scontare una serie di costi che derivano da Adam Smith, il quale, poveraccio, non avrebbe detto questo, peraltro, perché l'ha detto in un contesto molto più complicato, ma, come al solito, gli epigoni hanno preso una parte e hanno perso tutto il resto, no? Quindi, del discorso delle nazioni, noi parliamo sempre del primo libro, gli altri due non li leggiamo mai, ma ci sarebbero delle cose piuttosto interessanti. Per esempio, nel terzo libro della ricchezza delle nazioni di Adam Smith, si parla di alienazione, prima di Marx. Quindi Marx di fatto muove contro Adam Smith una serie di obiezioni il quale Smith l'aveva già scritte. No, cose molto divertenti per certi versi. Però qual è il problema? È che a un certo punto nasce, come abbiamo detto, questa esigenza di una nuova sfera di significati, di una nuova sfera di comprensione del mondo, che è la sfera economica, la quale però inizialmente è, come dire, inclusa, compresa all'interno del mondo politico. Questo che vuol dire? Vuol dire che l'economia è subordinata alla politica. E quindi la politica la usa come strumento dei propri fini, per servire i propri fini, che sono fini di potere, sono fini di primazia, eccetera, eccetera. Ad esempio, a un certo punto, non mi ricordo quale re francese, se il Re Sole o un suo collega, proibisce i traffici con l'Olanda perché era in guerra con l'Olanda e quindi dovevano, tutti i mercanti non dovevano, c'era, cioè, il famoso embargo di cui si lamentano tutti pure oggi, no? Se avrete notato questa cosa. Il problema qual è? Che in Olanda c'era l'unica borsa, una delle poche borse funzionanti del periodo, per cui non solo c'era il problema dell'embargo economico ma pure quello finanziario, per cui successo un mezzo finimondo. Ovviamente dal punto di vista dei protocapitalisti, cioè quelli che stavano facendo le fabbriche, cominciavano a mettere le fabbriche, eccetera, questo tipo di inceppo non era comprensibile, perché non è accettabile. Come abbiamo detto, le fabbriche hanno bisogno di costanza negli approvvigionamenti, nella possibilità di vendita, nei sistemi di trasporto. La fabbrica è il, come dire, germe, come abbiamo visto nelle prime lezioni, dell'organizzazione e della razionalizzazione nella quale noi viviamo. Quindi che i flussi economici potessero essere sottomessi allo sghiribizzo di un qualunque sovrano non è che gli andasse particolarmente bene, anche perché spesso e volentieri ci fallivano, quindi insomma c'erano anche dei motivi, diciamo, concreti. E quindi che succede? Che i teorici di questa nuova cosa, che era appunto l'economia intesa come scienza, e va bene, cominciano a trovare, a cercare degli argomenti per controbattere e per fare in modo che la politica non mettesse lo zampino all'interno dell'economia. E qual è l'idea che mettono a fuoco? La mano invisibile. Forse avrete sentito parlare di questa cosa, perché continua a perseguitarci da 300 anni questo mito della mano invisibile. Che cos'è la mano invisibile? La mano invisibile è una strategia che riesce a risolvere un sacco di problemi, perché tenete presente che soprattutto all'inizio l'economia continua a soffrire di un notevole pregiudizio, perché veniamo da un tempo nel quale il denaro era considerato lo sterco del demonio, come forse saprete, cioè non era proprio una cosa ovvia trafficare in denaro, commerciare, tutto questo veniva visto molto male, tant'è che vi ricordo i commercianti erano nel terzo stato mentre i proprietari terrieri erano nel primo, c'era, non era casuale la cosa, no? Quindi c'erano dei serissimi problemi con la ricchezza personale, che veniva vista come strumento demoniaco, veniva vista come modo di come dire, inflazione dell'ego, tutta una serie di cose che come cattiveria fondamentalmente. È solo che stava diventando sempre più importante, per cui bisognava in qualche misura riuscire a combinare queste cose contraddittorie. La questione del bene collettivo, della mano invisibile, le salva perché? Perché di fatto ti dice che un comportamento anche abietto, scorretto, truffaldino da parte del singolo, purché porti alla soddisfazione dei bisogni del singolo, diventa un bene per la collettività. Quindi in questa cosa c'è una specie d'alchimia per la quale i comportamenti sbagliati dei singoli portano però a un risultato ottimale. Non è male come idea, no? Fosse vera sarebbe perfetto, peccato che purtroppo. Allora che cosa succede? Sulla base di questo discorso Adam Smith e i suoi colleghi dicono: allora voi lasciate fare il famoso laissez-faire, no? Perché tanto comunque il mercato è un luogo nel quale tutti questi abusi più o meno evidenti perpetrati dai soggetti vengono alchemicamente tramutati nella migliore distribuzione delle risorse possibile. Ok? Quindi la domanda ovviamente qual è? Lasciate che il mercato operi secondo le sue leggi, senza intromissioni, senza balzelli, senza regolamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, quando Adam Smith scrive questa cosa, non credo che avesse manco lontanamente in mente l'idea che potesse darsi una totale assenza di regole. Nel senso che la sua idea qual era? Che io chiedo 100 per ottenere 25, visto che al momento stiamo a zero, no? Come in qualunque polemica, tu la spari grande in modo che uno a un certo punto poi si contratti e si raggiunga una situazione accettabile. Come vi avevo, credo, già detto, purtroppo gli epigoni però sono stupidi e questa cosa non la perdono di vista. Per cui noi siamo arrivati alla famosa Mrs. Thatcher, non so se avete presente, la premier inglese che ha combinato un discreto casino, Reagan, si tratta di qualche anno fa, non è particolarmente tanto, è quella che venne chiamata la deregulation. La deregulation è esattamente lo step finale delle proposte dei liberisti, ovvero sia lasciare completamente liberi gli agenti economici, gli attori economici, senza nessun tipo di controllo, senza nessun tipo di regolamento, senza nessun tipo di norma. E i risultati sono quelli in cui ci troviamo noi oggi. Quindi uno dice: ammazza che idea geniale che hanno avuto. No, ma oggi continuiamo. Oggi abbiamo i neoliberisti, perché non ce n'è bastata una dose di 300 anni, continuiamo. Dopo che non c'è stata una delle economie neoliberiste che si sia comportata in modo coerente. Perché la logica qual è? Che se devi lasciare che il mercato faccia, no? Il mercato non è che salva solo, ma il mercato distrugge pure. Questo è la famosa dinamica della distruzione creatrice di Werner Sombart, che è un altro sociologo che ha pensato molto su questo argomento, molto interessante, che dice cosa? Che a un certo punto le strutture che non vanno bene, che non sono ottimali nella loro resa, vengono distrutte dal mercato in modo che quelle risorse vadano poi a investirsi in situazioni migliori. Quindi in ultima analisi tutto questo macinio di aziende, iniziative, imprese, eccetera, eccetera, porta alla migliore distribuzione possibile delle risorse. Accanto a questa idea ci sarebbe pure quella della concorrenza perfetta, che è una delle più grosse balle del pianeta. Non so se avete presente cos'è la concorrenza perfetta. La concorrenza perfetta è la clausola di fondo di tutto questo discorso, per la quale tutti hanno lo stesso livello di informazioni, tutti gli attori, e tutti gli attori hanno anche hanno totale accesso alle informazioni e, come dire, sono l'uno contro l'altro armati. Questo dovrebbe giungere a favore dei compratori, diciamo delle ultime istanze, come vi dicono in tutti i casi in cui qualcuno parla di queste cose. Però qual è la bufala della questione? Che questo non è vero minimamente. Cioè, non c'è nessun motivo per cui gli attori debbano essere costantemente l'uno contro l'altro armati a favore di un terzo che saremmo noi, no? Perché questo, che cosa succede? Nella teorizzazione di Adam Smith e dei padri dell'economia ci sono tutta una serie di valori che vengono dati per scontati come se facessero parte del quadro economico. Perché per loro era ovvio, chiaramente. Però il quadro economico non li contempla, come vi ho appena detto. Il quadro economico astrae dai valori e ti mette in mano semplicemente i comportamenti. Quindi se tu hai ragionato, no? Una delle cose, per esempio, di cui ragionava Adam Smith, e torniamo al tema iniziale, era la qualità del lavoro. Uno tra gli assiomi che Adam Smith mette alla base dell'economia c'è la soddisfazione per il lavoro ben svolto, c'è il desiderio di reinvestire continuamente i proventi nell'industria per migliorarla, tutta una serie di cose che a lui sembravano ovvie, ma che non lo sono per niente, perché nel momento in cui io comincio a ragionare in termini di azione razionale rispetto allo scopo, perché dovrei pensare alla soddisfazione del lavoro ben svolto? Il lavoro ben svolto è qualità. La qualità ha un prezzo? Quando la qualità ha un prezzo, non ti fa vendere il prodotto. Tant'è che noi oggi abbiamo la filosofia sono spariti tutti i pennarelli del pianeta? Vedo con piacere. Fantastico. Vabbè, ve lo dico, la filosofia del good enough. So se avete sentito. Cos'è la filosofia del good enough? Poi me lo ridai eventualmente, se no te lo rubo.
Una volta raggiunto il livello minimo di qualità che noi decidiamo essere buona, vince chi c'è il pezzo più basso.
Sì, diciamo, non proprio così, diciamo che la produzione e la messa sul mercato rispondono a quella logica lì, che è la logica dell'abbastanza buono o dell'appena sufficiente, diciamo, mettiamola così, no? Perché se io dovessi invece produrre il miglior prodotto, dare il miglior prodotto subito, perderei troppo tempo e la concorrenza mi sparerebbe nelle gambe. Per cui io che faccio? Ma Bill Gates da questo punto di vista è proprio l'esempio che si propone, no? Io che faccio? Butto un sistema operativo sul mercato, dopodiché il testing chi lo fa? Quelli che l'hanno comprato, no? Perché ci sono un sacco di buchi, però io non è che li potevo vedere tutti prima, perché altrimenti non riuscivo a vendertelo, perché io te lo vendo e tu mi fai pure da beta tester gratis dopo che te l'ho venduto, no? Perché in linea di massima funziona, però è chiaro che ci sono dei buchi nella sicurezza, non ti funziona questo, non ti funziona quello, anzi dimmi cos'è che non ti funziona, non so se avete notato sui cosi, no? Perché almeno io miglioro. Ma brutto stronzo, non devi fare te sto lavoro, lo devo fare io, cioè allora dammelo gratis o no? Non so se vedete le dinamiche, cioè di fatto ti fanno sembrare un servizio a tuo favore una cosa che è un calcio nei denti, perché sei tu che devi preoccuparti di darmi un prodotto che non abbia difetti, no io che te devo dire quali sono i difetti che incontro o no. È un po' lo stesso ragionamento del fatto che mi conviene andare a fare benzina facendomela da solo. Risparmio, ho capito, ma sto lavorando, ricordiamocelo. Magari è divertente, una volta, due volte, tre volte, ma la logica a monte è che tu mi stai scontando il prezzo che non paghi più a un altro perché ci sono io che me lo faccio da solo, o no? Quindi, tutta questa serie di simpatiche cose derivano in larga misura dall'economicismo e dall'SFR, perché viene da lì. La qualità non è intrinseca all'azione economica. L'azione economica è un'azione che va all'accettabilità minima, tant'è che noi oggi abbiamo l'obsolescenza programmata. Qualcuno sa cos'è l'obsolescenza programmata? Vedo dei gesti, si sicca la testa, ma che vuol dire? Vuol dire che io creo dei prodotti che so già che si romperanno dopo un tot. Tutto, ragazzi, non solo gli iPhone. Il problema è che questa logica è una logica del tutto distorta rispetto a quello che era l'artigianato precedente, perché l'artigiano precedente creava un oggetto che durasse nel tempo, no? Noi invece creiamo dei prodotti che si devono rompere, perché sennò come faccio a vendertene un altro? Cioè, se io costruisco una lavatrice che dura 15 anni e dopodiché te t'ho perso per 15 anni come cliente, se invece ne costruisco una che si rompe dopo due, tu la voglia a comprare lavatrici. Ma non so se vedete che c'è qualcosa che non funziona in questo, no? Io sono andato a ricomprarmi la lavatrice recentemente, mi ha detto il venditore, cioè, la sua è durata 15 anni, ma non si aspetti che queste... Ma non eravamo nella situazione in cui il meglio era sempre, no? Il nuovo era meglio del vecchio. No, il nuovo oggi si rompe, il vecchio non si rompeva. Perché? Perché ci sono delle logiche quantitative alla base. Non è il problema di costruisco una cosa che ti rimanga, che vada bene, che sia perfetta. No, costruisco una cosa che te fa contento per un certo momento e poi si rompe. Così ne compri un'altra. Capite? Ed è ovviamente una logica quantitativa. Quando vi ho detto che la modernità trasforma la qualità in quantità, intendo anche questo. Non ti poni più il problema della qualità dell'oggetto, ti poni il problema della quantità degli oggetti, che è un'altra cosa, completamente. Come abbiamo visto, te lo poni anche per i contatti umani e per le relazioni. Non hai più delle relazioni qualitative, ma hai dei rapporti quantitativi. 1500 amici, 3000 amici, 400 like, eccetera, eccetera, eccetera. Però è la stessa logica. Ed è una logica che nasce appunto con il liberalismo e la mano invisibile. Ora, come dicevamo, non c'è nessuna prova empirica dell'esistenza della mano invisibile, ma ci sono tantissime prove empiriche della non esistenza della mano invisibile. Tanto per farvi un esempio che forse avrete sentito nominare perché eravate vivi nel momento in cui accadeva, quindi forse l'avrete registrato, George W. Bush, no? Uno dei peggiori leader del pianeta. Mo adesso se arriva Trump lo superiamo abbondantemente, ma va bene, per carità. Come diceva mia moglie l'altro giorno, diceva, ma questo non pierà un voto. Io ho fatto, no, questo ne pia tanti dei voti, infatti puntualmente sta volando nelle stime, no? Perché uno dice tante cazzate e tutti lo votano, giustamente, è tutto lineare nella cosa. Quindi vabbè, ad ogni modo George W. Bush era un liberista di ferro, perché gli avevano detto che doveva essere un liberista di ferro, perché George W. Bush, poverino, non credo sapesse manco che voleva dire essere liberisti. Ma a parte questo, si è trovato a gestire l'11 settembre e i post 11 settembre. Che succede? Che nella logica del mercato, della mano invisibile del mercato, bisognava far fallire tutte le compagnie aeree americane, no? Perché se il mercato si autogestisce, all'indomani dell'11 settembre non volava più nessuno, ovviamente. Quindi le compagnie aeree americane stavano per chiudere tutte baracche e burattini. Allora, se tu sei un liberista coerente, dici, ragazzi, chiudete. Mi dispiace, ma al momento queste risorse non ci servono, via, chiudiamo. Hanno fatto così? No. Le banche dell'altro giorno sono fallite? No. Ma noi non saremmo liberisti, teoricamente. Una ne è fallita, è Lehman Brothers, solo loro, poi i più coglioni del mazzo, poveracci, perché dopodiché tutti gli altri, voglio fare commenti, ma comunque, perché? Perché si sono accorti improvvisamente che non puoi far fallire queste cose. No, c'era un bel documentario per chi vuole approfondire un po' di più la questione che si chiama Too Big to Fail, troppo grande per fallire. Ecco, ci sono degli istituti che sono assicurativi, che sono bancari, che sono industriali, che nelle cose di oggi non possono fallire. Perché se falliscono succede un casino, perché l'economia non è separata dal resto del mondo, ma è parte integrante, per cui uno Stato dove gli fallisce tutto il sistema bancario ha chiuso. Non so se capite la questione. Quindi dirmi che il mercato mette una pezza a sta cosa è una balla grossa come una casa, perché il mercato non ha messo nessuna pezza. Voi andate a prendervi, fate una ricerca su Big Mac, Fannie Mae, i grandi fondi assicurativi americani, e scoprite che gli stanno dando miliardi di dollari da anni. Perché all'indomani della crisi del 2008 avrebbero chiuso tutti e sarebbe successo un disastro. Invece li stanno pagando a sfare, come hanno pagato a sfare tutto il sistema bancario americano, il sistema bancario europeo, tutto ciò che è connesso con l'economia, guarda i casi della vita, no? È fuori dal problema del mercato. Può fallire? No, non può fallire, quindi noi paghiamo. A me può pure andar bene, quello che mi manda in bestia è che mi continui a dire che sei liberista. Liberista di che? Dov'è sto mercato che si autoregola e salva le cose e gestisce le risorse? Non c'è, perché semplicemente non funziona così. Uno dei punti centrali, ovvi, che credo avrete visto un po' tutti, è che la concorrenza perfetta non esiste. No, uno, perché non c'è pari accesso all'informazione, anzi sappiamo perfettamente oggi che uno dei campi, diciamo, di maggior attrattiva criminale è la vendita di informazioni tecnologiche, industriali e segreti di tutti i generi, perché chiaramente chi scopre una cosa non è che mette allora ho fatto così ragazzi tutti quanti a copiare, no, assolutamente, non ci pensa nessuno, quindi quella già è una. Ma poi l'idea che ci si faccia concorrenza a tutti i costi ha senso? Lo state vedendo che succede nel mercato? Partivamo da decine di operatori telefonici, ce ne sono rimasti 3. Partivamo da decine di rivenditori di benzina, ne sono rimasti 4. E secondo voi quei 4 si fanno la guerra l'uno con l'altro armati per far guadagnare voi? Oppure a un certo punto si mettono da parte e dicono: senti, allora facciamo una cosa, tu 3 centesimi di meno, io 4 centesimi di più, poi il mese prossimo io 5 centesimi di meno e 3-5 centesimi di più, sembra che abbiamo fatto sta cosa, tutti contenti, no? L'oligopolio è lì, lo stiamo vedendo dappertutto. Voi di internet, che doveva essere il paradiso delle opportunità, sono rimasti 5 attori, no? Facebook, Amazon, chi altro c'è? Sì, iTunes e compagnia, pochi altri, insomma sono rimasti quelli. Google, scusate, mi stavo dimenticando il meglio, eccetera. Ma tutti gli altri vengono fagocitati, integrati e rivenduti nel caso serva, oppure cancellati, perché non è così che funziona.
Google ha comprato YouTube.
Google ha comprato qualsiasi cosa fondamentalmente e continuerà a farlo perché c'ha tanti di quei soldi che, come dire, possono... no? Chiaro, in questa logica...
La parte del liberismo del mercato.
Appunto, ma no, perché il liberismo vorrebbe che ci fosse concorrenza perfetta. Qui non c'è nessuna concorrenza perfetta. Google è in una situazione di predominio che non... Cioè, chi è che lo va? Capito? Ho capito, ma non era così che funzionava secondo loro. Toccherebbe spiegarglielo agli economisti che c'è una tendenza all'oligopolio che è evidente, ma che nessuno ha contemplato. Da un punto di vista teorico non c'era. No, c'era concorrenza perfetta. Balle grosse come case. Quindi noi ci troviamo anche lì con una teoria che descrive un certo sistema e un sistema che è completamente diverso. Tant'è che poi non funzionano le teorie, evidentemente.
Ma il fatto che, come diceva lei, le risorse, no? Nel caso in cui c'è stata la situazione del fallimento, le risorse andranno reinvestite in altre situazioni più favorevoli. Questo può essere lo stesso discorso delle compagnie che comprano?
Sì, però gli esiti sono purtroppo perturbanti rispetto ai presupposti del discorso stesso. Perché nel momento in cui io costruisco una situazione come quella di Bill Gates, che è di fatto monopolista nella vendita dei sistemi operativi, il presupposto della concorrenza perfetta non c'è più. La concorrenza perfetta vorrebbe dire che te hai un'idea geniale, arrivi sul mercato e sconfiggi Bill Gates perché la tua idea è migliore. Ti pare che abbia un senso? Capito? Quello è il problema. Non è che non c'è un discrimine per il quale le aziende che falliscono me le compro e quelle che invece vanno bene le tratto come un pari dignità e facciamo una lotta l'uno con l'altro. Me lo compro perché a te ti offre 5 miliardi e Bill Gates che fai? Hai visto? Quel punto è esattamente quello. Quindi il problema dell'azione razionale rispetto allo scopo e dell'economicismo è fondato su una serie di assunti che noi continuiamo a dare per buoni contro ogni evidenza. Quindi questa cosa richiama in causa evidentemente il discorso della fiducia e della fede di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Noi abbiamo nei confronti dell'economia ancora una fede che è del tutto priva di fondamento, che l'economia non ha idea di quello che sta succedendo, che piaccia loro o meno, non c'è uno che è in grado di darvi una lettura sensata di quello che sta accadendo oggi. Ancora non sappiamo perché è successa la crisi del 2008, quando finirà la crisi del 2008, quali costi dobbiamo pagare ancora per la crisi del 2008, non lo sa nessuno. La scienza potrebbe fare di meglio, secondo me, se no dovrebbe dirci che non è una scienza e piantarla e rompere palle. Però, detto questo, quindi capite che questo discorso è un enorme movimento culturale che raccoglie, ingloba quasi tutte le manifestazioni e dà loro un certo tipo di orientamento, un certo tipo di piega, mettiamola così. Quindi non è stupefacente che lo sport, per esempio, come dicevamo la volta scorsa, venga di fatto economicizzato e diventi quello che è oggi, quindi spettacolarizzazione, quindi utilizzo di tutte le modalità possibili di combattimento e di sfida per poter ottenere la vittoria, al di là di qualunque tipo di preoccupazione etica, laddove lo sport nasce, se vi ricordate, come momento principalmente etico. No? L'importante è partecipare, una delle balle più grosse del pianeta, come abbiamo visto. Cioè, chi è questo che è contento di partecipare? Nessuno. Cioè, sono tutti contenti solo di vincere, non mi risultano questi slanci partecipativi e basta. Potevamo dire prima che accadevano nel settore degli amatori, no? Dei dilettanti, che invece quelli semplicemente, invece come abbiamo visto, pure lì si dopano a rotta di collo. Quindi sta cosa della partecipazione purtroppo l'abbiamo detta ma non l'abbiamo fatta, come tante altre cose evidentemente. Alcuni sport sono più, come dire, orientati in certe direzioni, no? Sappiamo perfettamente il tennis, pallone, golf, queste cose qui, insomma ormai è inutile parlarne. Altri continuano a mantenere un certo tipo di coerenza, no? Penso al rugby per esempio, penso a una serie di, al canottaggio, penso a una serie di situazioni dove anche l'economia ancora non è entrata, quindi bisognerà vedere se poi eventualmente reggono alla, no? Al discorso dell'economia. Però comunque quello che vediamo è che lo sport diventa di fatto la vetrina delle performance. Tant'è che quali sono la gran parte dei testimonial che vediamo in televisione per vendere qualunque cosa, come vi dicevo l'altra volta? Sono atleti che provengono appunto dagli sport più gettonati. La Pellegrini fa, come abbiamo visto in televisione, credo un po' tutti, fa una serie di contratti che non finiscono più, poi ci sono i calciatori, poi ci sono i golfisti. I tennisti meno, devo dire, ne vedo meno dei tennisti, non so per quale motivo, ma evidentemente hanno un attimo, non gli servono probabilmente, non lo so. Ad ogni modo, l'idea generale è questa sovrapposizione costante del valore sportivo e del valore economico, no? Che è un tipo di discorso, come abbiamo visto, che è un tipo di discorso immaginale, nel senso che gioca su una serie di livelli di adesione e comprensione nostri che non sono razionali. Perché è ovvio che non c'è niente di razionale nel dire ho l'orologio di McEnroe e quindi mi sento figo come McEnroe. Non è razionalmente funzionante, però funziona in campo di vendita. In qualche modo c'è un accostamento che è mitico, che è simbolico, che è magico per molti versi e che è quello su cui funziona la gran parte del marketing corrente. Il marketing è studiato tutto su quelle che sono le regole del mondo immaginale che cominceremo a vedere nella prossima ora di lezione. Al momento 5 minuti di break. La prima delle caratteristiche della piovra evidentemente sono i tentacoli, no? I tentacoli, quindi il fatto che in qualche modo innervi la realtà, il fatto che in qualche modo si insinui, no? Quindi di fatto la piovra è un animale surrettizio, non è un animale diretto, è un animale surrettizio anche perché è l'animale che gestisce l'oscurità, no? La piovra è nel profondo del mare, la piovra secerne inchiostro, quindi è in qualche misura qualcuno, un essere che è a suo agio nel buio, in più è a suo agio nella profondità, e il mare è uno dei simboli classici per l'inconscio, per cui la piovra non solo è la personificazione delle organizzazioni clandestine per qualche modo, per qualche verso, ma è anche la personificazione delle energie profonde, è la personificazione dell'inconscio. Però è un inconscio operativo, cioè non è semplicemente l'inconscio che se ne rimane nelle profondità, è l'inconscio che esce, perché i tentacoli escono. Ok, quindi come vedete è l'animale perfetto per descrivere quello che è il momento storico, nel senso che noi oggi abbiamo a che fare con un rimosso che sta diventando sempre più evidente, sempre più marcato, sempre più presente, e la piovra è l'animale perfetto per descrivere questa situazione, perché la piovra è un animale che non vedi, è un animale, già questo come vedremo è abbastanza importante, è un animale invisibile, è un animale a suo agio col buio, è un animale che riesce però a varcare il confine. Quindi in qualche misura la piovra è un po' l'azione non logica, se vogliamo riprendere le categorie che abbiamo visto, no? Quella che trasforma il gesto in qualcos'altro, quella che ti porta a fare ciò che non vorresti, eccetera, eccetera, eccetera. Però è anche di fatto una personificazione, quindi non siamo più davanti alle, che ne so, le divinità di Lovecraft, che erano delle divinità totalmente esterne, informi, eccetera, no? Quindi di fatto inattaccabili. Qui siamo davanti a un qualcosa che può essere cacciato, qualcosa che può essere anche ucciso, che può essere dominato. Pensate che adesso sta ritornando anche Moby Dick, che è l'altro opposto, no? La balena bianca, questa è nera, quella è bianca, però di fatto sempre di energie profonde parliamo. Quindi da una parte la balena, dalla parte la piovra, abbiamo comunque un grosso problema con ciò che non è consapevole, no? La nostra cultura sta cercando di fare i conti attraverso la narrazione con tutti i nostri rimossi che noi abbiamo tolto di torno. E vi ricordo che i rimossi che noi abbiamo tolto di torno sono la gran parte di ciò che ci costituisce come essere umano. Vediamo un po' se riesco a chiudere. Vi ricordo, dicevamo, che la grande origine della piovra è qui, nel senso che è nel momento in cui Cartesio distingue res cogitans da res extensa, genera di fatto un immenso continente rimosso. Tutto ciò che non è razionale, secondo la definizione corrente di razionale, perché abbiamo credo visto che razionale in sé non significa granché, no? Razionale può essere tante cose. Per esempio abbiamo visto c'è razionale rispetto al valore, razionale rispetto allo scopo. Sempre razionali sono, ma qual è quello che ci fa essere umani? Ovviamente nella corrente, nella lettura corrente, è il razionale rispetto allo scopo, perché è quello che domina per molti versi. Però questo significa cosa? Significa che nella res extensa, ne abbiamo già parlato di questo? Ah, ok. Allora saprete, spero, di che cosa sto parlando, nel senso che Cartesio è questo filosofo del XVII secolo che, tra le altre cose, opera questa distinzione e trasferisce, di fatto, la significatività dell'essere umano, la sua umanità, nella res cogitans, che sarebbe la famosa anima razionale. Vi ricorderete, credo, cogito ergo sum, perché tanto, insomma, quello se lo ricordano un po' tutti. Che vuol dire? Cartesio ci dice, sono umano fin tanto che sono razionale. Il che, come vedremo, non è così ovvio, purtroppo. Però di fatto ci troviamo invece nella res extensa tutto ciò che non è razionale, quindi le emozioni, gli istinti, i desideri, i sogni, l'immaginazione, il corpo, la materia, tutto questo diventa una cosa secondaria. Si chiama extensa, come vedete, perché la sua unica dote è la misurabilità. Quindi, come vedete, questo è un altro dei grandi passi per la resa quantitativa del mondo. Da una parte il denaro, dall'altra la meccanica. La meccanica tratta il mondo come se fosse un grande Lego, fondamentalmente, no? E di conseguenza possiamo anche dire che questo è l'inizio del problema dell'ambiente. Perché nel momento in cui noi cominciamo a pensare che l'ambiente sia semplicemente una disposizione di pezzi, possiamo anche cominciare a modificare i pezzi, spostarli da una parte e dall'altra, cancellarli, ricostruirli, modificarli, farne quello che vogliamo, che è esattamente quello che stiamo facendo da un po' di tempo a questa parte. Però nella fattispecie quello che ci interessa è il discorso appunto del rimosso, ovvero sia sulla base, sulla scorta, che poi ovviamente diventa sempre più rigida, sempre meno flessibile, perché pure Cartesio non è che fosse così stupido come riusciamo a essere noi, sulla scorta di questo discorso tutto ciò che non è razionale diventa di fatto qualcosa del quale vergognarsi o che deve essere perso di vista, deve essere in qualche misura cancellato. Vi ricordo che nell'ottica di Pareto, come abbiamo visto, questi si chiamano residui, non a caso, no? Ciò che rimane. Perché l'evoluzione dell'essere umano, da Darwin in poi, perché chiaramente c'entra anche lui, viene concepita sulla scorta di Cartesio come un divenire sempre più razionale. Okay? Quindi la scelta del tratto che ci caratterizza è, come dicevamo, quella della ragione. Abbiamo la ragione e siamo quindi umani. Quando non ci comportiamo in modo razionale, non siamo umani ma diventiamo bestie. Da cui il problema di Bauman di cui parlavamo prima. No? Bauman ci dice no, noi siamo bestie quando siamo razionali, quindi abbiamo già, come vedete, qualche piccola difficoltà. Allora, questo discorso genera però chiaramente i mostri, nel senso che tutto ciò che non è razionale viene cancellato, rimosso, messo nel profondo e diventa la piovra, perché come tutti i rimossi tornano. Questa è una delle leggi fondanti della psicologia. Tu non puoi semplicemente far finta che qualcosa non esista, perché quella cosa in qualche modo trova il sistema per tornare. Magari cambia pelle, magari cambia forma, magari diventa una malattia psicosomatica, o magari diventa una tua fissazione, o magari diventa un qualcuno che impersona questo discorso, però torna. Noi abbiamo il ritorno della piovra, che è perfetta, ripeto, perché simbolicamente si adatta a magnificenza. Tutti questi discorsi, dal primo all'ultimo, dall'essere clandestina, dall'essere surrettizia, dall'essere terribilmente potente, dal venire dal profondo, dal gestire l'oscurità, è tutto perfetto. Questo però chiaramente ci fa ragionare in un modo che non è razionale, o perlomeno non razionale come vorrebbe Cartesio. Quindi dobbiamo in qualche modo cominciare a vedere in che modo noi ragioniamo. Non semplicemente con la ragione, ma anche con tutto un altro registro, che è quello che si chiama il registro simbolico immaginale, del quale abbiamo già accennato, se vi ricordate, no? Quando vi ho detto, quando voi vi raffigurate qualcosa, gli date un certo tipo di configurazione. Ecco, quella è una configurazione immaginale, non è una configurazione razionale. Il modo nel quale noi immaginiamo i concetti non è razionale. È lasciato alla nostra esperienza di vita, ai nostri tipi di sogni, al regime che noi adottiamo quando sogniamo, eccetera, 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 al modo in cui siamo visionari, è altro. Però è parte integrante del nostro essere umani. L'abbiamo già visto, Damasio? Ok. Allora, dobbiamo cambiare presentazione, ovviamente, perché figurati. Questa è quella della prossima volta. Allora, Cartesio ci ha offerto una serie di strumenti abbastanza interessanti per confermarci nel nostro essere umani, perché l'essere umani non è ovvio. Cioè, noi spesso e volentieri abbiamo dei dubbi su quanto siamo umani e quanto no. Non so se parlo per me, però ognuno veda se si riconosce in quello che dico. Nel senso che a volte ci vengono in mente delle cose che non condivideremmo, che ci spaventano, perché noi pensavamo di non essere quel tipo di persona, pensavamo di non essere quello che pensa quelle cose, pensavamo di essere migliori, però a volte ci arrivano queste onde, questi istinti, questi desideri implacabili, improvvisi, e quindi ci rendiamo conto che la situazione è fluida, no? Noi siamo umani, ma non è che l'essere umani è dato. L'essere umani è anche una conquista costante. Quindi che succede? Che Cartesio, con questo discorso, in qualche modo ci ha dato un metro di giudizio, ci ha dato uno strumento per poter valutare quanto siamo umani. È uno strumento un po' così, perché, come abbiamo visto con Pareto, noi nel 92% dei casi non siamo razionali. Però abbiamo anche visto con Pareto che nel 92% dei casi facciamo finta di esserlo. Non a caso, perché dobbiamo rispondere in qualche modo alla richiesta cartesiana di essere razionali. Ok? Quindi noi siamo razionali o facciamo finta di essere razionali soprattutto perché vogliamo convincerci di essere umani, di non star per regredire a un livello animale, che è uno dei nostri grossi pericoli desideri in qualche modo. Che succede? Che se io considero l'accoppiata Darwin-Cartesio, posso in qualche misura testare anche scientificamente la veridicità di Cartesio. Perché cosa mi dice Cartesio in ultima analisi? Mi dice che le emozioni, gli istinti e tutto quello che non è razionale sono cose che dovrebbero scomparire. Pareto, giustamente, le chiama residui. Quindi da un punto di vista della teoria darwiniana queste cose dovrebbero in qualche misura essere in via di atrofia. No? Dovrebbero diventare, se ci fosse un organo delle emozioni, questo organo dovrebbe essere in via di scomparsa, come è successo per l'osso sacro, l'appendice e tutta un'altra serie di parti del nostro corpo che sono in qualche modo andate perdendo significato e senso. Allora, finché non c'era un luogo delle emozioni, sta cosa rimaneva lì dove era. Il problema è che grazie a MacLean, che vedete qui, noi sappiamo qual è il luogo delle emozioni. Cioè abbiamo un organo, no? O una parte di organo, che è riconosciuta essere la sede di tutti questi discorsi, di tutte queste cose. Ed è il sistema limbico, che è quello in mezzo, quello rosso. Questo deriva dalla teoria di MacLean, che ormai è abbastanza consolidata, per quanto può essere consolidata una teoria scientifica, che ci dice che di fatto che il nostro cervello è frutto di tre stadi evolutivi diversi, di fatto tre salti evolutivi, se vogliamo essere un po' più precisi, perché una delle altre cose che non erano proprio esattamente come ce le siamo raffigurate per lungo tempo è l'evoluzione. Noi l'evoluzione l'abbiamo sempre vista come un qualcosa di lineare che progredisce costantemente e che quindi, meno male, diventeremo sempre più belli e sempre più bravi. Il problema è che ci stanno dimostrando un po' tutti che non è vero, l'evoluzione funziona con un andamento un po' così. Ci sono dei momenti in cui si ferma completamente, dei momenti in cui addirittura arretra, dei momenti in cui poi invece fa un salto in avanti. Ma quello che abbiamo scoperto soprattutto è che normalmente non spreca quello che ha già fatto. Quindi noi ci troviamo a essere titolari, ognuno di noi, di un cervello fatto in questo modo, che ha tre stadi, come dicevamo. Il primo, che è il paleoencefalo, quindi quello proprio che probabilmente aveva a disposizione il nostro primo antenato che si è alzato sulle due zampine, che è il cervello rettiliano, che noi ovviamente chiamiamo cervello rettiliano con una dose di scorno, con una dose di disprezzo, perché noi i rettili non è che ci piacciono molto, fondamentalmente, un po' perché sono animali, un po' perché sono animali di un certo tipo. Quindi lo chiamiamo cervello rettiliano come a dire, vabbè, ce l'abbiamo, ma che dobbiamo fare, insomma, purtroppo. Ora, il cervello rettiliano è il responsabile del fatto che noi viviamo. Quindi dico sempre, vi prego di saperlo, di ricordarlo, che noi dovremmo essere molto grati al nostro cervello rettiliano, perché è quello che coordina tutte le attività con le quali noi campiamo quotidianamente, di minuto in minuto. Se dovessimo coordinarle noi con la nostra brillante razionalità, a tempo 30 secondi saremmo morti, perché non riusciremmo a stargli dietro manco a cannonate. Invece il cervello rettiliano, con tutto il suo essere così in forma di iguana, è quello che fa sì che tutte le varie ghiandole secernano quello che devono secernare, gli organi facciano quello che devono, tutti insieme, tutti in accordo, tutti, ogni secondo della nostra vita, e sono tanti. Quindi questa cosa a noi non ci stupisce, ma dovrebbe. Perché se noi ci immaginassimo, facessimo un videogame nel quale dobbiamo tenere in vita un corpo, probabilmente perderemmo appunto in 1 o 2 minuti, voglio essere molto ottimista. Magari ci facciamo qualche subroutine che ci aiuta, però nel complesso stare dietro a tutto quello che accade dentro di noi è una cosa impensabile, no? Noi la prendiamo per scontata e trattiamo pure il cervello rettiliano con un minimo di sufficienza, ma di vabbè. Insomma, vabbè, comunque siamo fatti così. Allora, a un certo punto, per qualche ragione, attorno al cervello rettiliano si sviluppa un'altra parte del cervello che si chiama mesoencefalo o sistema limbico, che è quello rosso, come dicevamo prima, che si chiama così perché deriva dal latino limbus, che vuol dire anello. Quindi nessuna questione col limbo, con le sospensioni, non c'entra niente, sì, è semplicemente fatta a forma d'anello, perché come vedete avvolge il cervello rettiliano come una specie di ciambella, fondamentalmente. Ed è il luogo delle emozioni. Emozioni, umore, memoria di lungo periodo, tutte cose che ci fanno essere quello che siamo, in linea di massima. Okay? Dopodiché, altro momento, forse successivo alla stazione eretta, quindi a liberazione delle mani, nuove alimentazioni, eccetera, 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 si sviluppa la neocorteccia, che è quella che ci fa essere quelli che pensiamo di essere, quindi il luogo del pensiero astratto, del calcolo costi-benefici, un po' tutto quello che è economico in qualche misura lo troviamo nella neocorteccia, pensiero logico-matematico, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, come dicevamo però, due cose. Una, finalmente abbiamo il luogo delle emozioni. Per cui, se noi volessimo testare Cartesio, non dovremmo far altro che andare a vedere in che stato è il sistema limbico. Se il sistema limbico fosse in via di atrofia, avrebbe ragione Cartesio: noi ci stiamo evolvendo, diventando sempre più neocorteccia, sempre meno paleo e mesoencefalo. Sarebbe esattamente quello che ci prevede la teoria cartesiana. Andiamo a vedere e scopriamo che purtroppo non è vero. Purtroppo o per fortuna, io tendo a dire per fortuna, perché essere esclusivamente razionale dovrebbe essere una specie di incubo. Ma noi ci accorgiamo non solo che il sistema limbico gode di ottima salute, ma che in molti casi ha delle, come dire, dei vantaggi rispetto alla neocorteccia. Il sistema limbico, per esempio, ha una serie di connessioni con gli organi sensoriali più veloci di quelle che connettono gli stessi alla neocorteccia. Che vuol dire? Vuol dire che registra le cose prima del nostro cervello cosciente. Tant'è che in certe situazioni il sistema limbico va in override, tanto per usare un termine che forse conoscerete, ovvero sia attua quello che David Goleman chiama il sequestro emozionale. Quindi il sistema limbico passa al comando del nostro intero essere e noi agiamo in modi di cui non siamo consapevoli. Semplicemente. Perché lo fa? Probabilmente perché l'evoluzione è più intelligente di noi, tutto sommato, e ha fatto una serie di ragionamenti abbastanza intelligenti. A me è capitato una volta, che mi ricordi, perché poi magari mi sarà capitato anche altre volte, un sequestro emozionale, e stavo guidando. Stavo guidando, a un certo punto pioveva a Dio, che Dio la mandava, io andavo in modo forse un po' troppo veloce, a un certo punto comunque in una strada trafficata di Roma mi sono trovato davanti una sul passaggio pedonale, davanti a me, piena proprio, ho detto eccola là, qui, finita. Non ho fatto in tempo a dirmelo che mi sono trovato 100 metri più in là, quella era passata, e io non ho idea di che cosa sia successo. Cioè, non so cosa ho fatto con la macchina, non so come ho fatto a evitarla, però l'ho evitata. Ed è stato un momento di sequestro emozionale. Perché? Perché il discorso funziona che in tanti casi, se tu ti fermi a pensare alle cose, muori. Semplice. Ci sono dei momenti nei comportamenti in cui tu non puoi pensare, agisci e basta. Non so se vi è mai capitato che vi siate scostati senza aver manco visto quello per cui vi scostavate e vi è passata una palla, un missile di qualche genere, vi ha evitato un sasso o cose di questo. Quello è il sistema limbico e no, all'opera. Perché il sistema limbico non passa attraverso un'interfaccia di pensiero, agisce, arriva una cosa e ti sposta. Fine, tu non hai pensato. Se tu pensassi, ti avresti in faccia. Non so se mi seguite da questo punto di vista. Vi è mai capitato?
Sì.
Ok. Altro esempio che faccio sempre è la fortuna del dilettante. La fortuna del dilettante non è fortuna, è questo. Vuol dire che tu la prima volta che fai qualcosa non hai nessun pregresso che ti possa distrarre. Quindi di fatto agisci distinto. Okay? Io la mia prima partita di biliardo sembravo io chiaro e l'oscuro. Ma vi giuro, ancora me la ricordo. Cioè, qualunque palla toccassi, buche, carambole, ho detto, mazza, l'ho portato, è proprio lo sport della mia vita questo, no? La seconda partita, l'ira di Dio. Non mi è andata più in buca niente. Ci ho messo i mesi, se non gli anni, per tornare a un livello simile a quello della prima partita. Perché? Perché aveva cominciato a intervenire la ragione. Che lì pensava di avere titolo a parlare e quindi mi diceva, adesso questo te lo conti così, te lo fai così, e cose dell'altro mondo, no? E succede sempre così. Perché la fortuna del dilettante è il fatto che la ragione non rompe le palle. Perché la ragione spesso rompe le palle. E questo è il punto. Quando voi, so se avete fatto mai una disciplina orientale. Le discipline orientali sono tutte costruite su questo assioma. Ovvero sia che tu, per essere efficiente, efficace nel combattimento o nell'equilibrio o dovunque tu sia, non ci devi pensare, perché se ci pensi sei fottuto. Quindi tu cominci e tutta la tua strada qual è? Quella di riuscire a diventare automatico, consapevolmente però. Mentre prima lo sei inconsapevolmente, lo devi poter essere consapevolmente. Ed è una strada. Sì, perché l'hanno copiato da lì. Però l'ispirazione centrale è la disciplina, appunto, la disciplina orientale in generale, che possa essere judo, karate, tai chi, quello che vi pare. Però l'idea, per esempio, in judo, che io ho praticato a lungo quando ero più giovane, è che tu parti da una cintura bianca e arrivi a una cintura bianca. E quello è il bello della cosa, no? Perché devi aver fatto tutto il giro, cioè devi tornare allo stesso stato di inconsapevolezza iniziale pur essendo consapevole. La cintura bianca seconda è un po' più alta perché così almeno la gente non si confonde proprio clamorosamente. Però l'idea generale è esattamente quella, che tu devi riuscire ad agire senza l'intermediazione della ragione. Non sempre, ma in certi casi è importante. Perché tu fai e rifai costantemente le forme, le routine e tutto il resto? Perché tu quei comportamenti li devi trasformare in comportamenti ovvi, naturali, immediati. No? Come respirare, tu non è che pensi a respirare, respiri, perché se dovessi pensare a respirare, ecco. Allora, allo stesso modo tu i movimenti di combattimento ti devono venire istantanei. Non ti puoi fermare e dire, ah, questo mi attacca da lì, allora gli faccio il movimento da sotto, perché ti ha già rotto i denti. Ok? Quindi la tua consapevolezza deve essere una consapevolezza limbica, deve essere una consapevolezza profonda, subcorticale, non deve essere frutto di ragionamento. Ok? Quindi questo, diciamo che è uno strumento che ci viene messo a disposizione per casi estremi, evidentemente, no? Per emergenze. Qual è il problema? Che può capitare anche in altre situazioni. Per esempio, quando uno ha un accesso di rabbia, che cosa si dice normalmente?
Non ci vedo più dalla rabbia.
Non ci vedo più dalla rabbia. Mi è calato un velo davanti agli occhi. Eccetera. Perché? Perché in quei momenti tu non ci sei. È semplicemente questo. Tu non sai cosa stai facendo perché la tua consapevolezza è nella parte corticale e la parte corticale in quel momento non c'è, non funziona. Capite? Quando si tratta del famoso raptus, il raptus è questo: essere rapiti, perché il sistema limbico può anche rapirti. Ok? Quindi quello che noi scopriamo al di là di queste considerazioni è che di fatto tra le due, quindi tra la corteccia e il sistema limbico, quello che gode di una posizione più importante, migliore, è il sistema limbico. Perché ci sono dei momenti in cui noi agiamo senza ragione, ma non ci sono mai momenti in cui agiamo senza sistema limbico. E questo lo dimostra meglio Damasio, che è un neurofisiologo portoghese, quando pubblica un libro che non a caso si chiama L'errore di Cartesio. Guarda un po', no, tanto per. Nel quale dice, signori, noi continuiamo a dire che il pensiero razionale è un pensiero puro e freddo, no? Quindi non contaminato dalle emozioni, non contaminato da tutta una serie di altri fattori che sono evidentemente i famosi residui paretiani, perché giriamo sempre intorno a questo. Le mie prove mi dicono che questo non è vero. Perché che cosa fa Damasio del lavoro? Fa il neurofisiologo. Il neurofisiologo in particolare è specializzato in particolari tipi di traumi. Ovvero sia, lui cura i pazienti che si vedono recise le connessioni tra sistema limbico e neocorteccia. Perché ci sono nell'architettura neurale del cervello una serie di fasci di neuroni che collegano queste tre parti. Come vi dicevo, l'evoluzione non spreca, non è che mo perché c'è la neocorteccia tutto il resto lo butto. La neocorteccia fa delle cose, il resto fa altre cose. Ok? Quindi la neocorteccia è strettamente connessa con il resto del cervello, però è strettamente connessa attraverso dei fasci neurali. Se per disgrazia un qualche trauma ti taglia sti fasci neurali, che cosa accade? Che tu di fatto diventeresti cartesiano. No? Cioè sei pura ragione. Allora, cosa osserviamo noi nei pazienti che sono pura ragione, quindi dove non c'è nessuna contaminazione con le emozioni, gli istinti, i ricordi? Che sono dei disabili. Esatto, proprio lui, quello è il primo che studia, metà del libro è dedicato a Phineas Gage. Non vi faccio lezione su chi è Phineas Gage, fatevo raccontare ai vostri colleghi, se no perdiamo troppo tempo, però è un caso estremamente interessante. E che succede quindi? Che questi che subiscono questi traumi non sono più in grado di prendere decisioni. Quindi dice Damasio, i processi decisionali, il modo attraverso il quale noi viviamo, è sempre un mix complesso di contributi delle tre parti del cervello, quindi non esiste il pensiero razionale. Quello che Cartesio ci dice, le famose idee chiare e distinte di Cartesio, non ci sono, non c'è mai un momento in cui noi siamo solo razionali, perché quando siamo solo razionali siamo malati. Questo perché? Perché ci dice la teoria di Damasio, che non è ovviamente verificata, ma è abbastanza plausibile, che il sistema limbico funge da filtro per le possibilità sulle quali si esercita la ragione. Ovvero sia, grazie alla consapevolezza profonda dei nostri ricordi, del nostro umore, del nostro carattere, della nostra vita emotiva, noi automaticamente, dal possibile, togliamo tutto ciò che non ci sembra in accordo con ciò che faremmo. E quindi che succede? Che la ragione si esercita su un campo probabilistico molto più limitato. E riesce a raggiungere le sue decisioni in modo abbastanza celere. I pazienti invece di Damasio, che non hanno questo filtro perché non funziona il sistema limbico, ci mettono anche 5 ore per decidere l'ora dell'appuntamento successivo. Perché non c'è nulla che gli impedisca di contemplare tutte le possibilità a disposizione, e tutte le possibilità a disposizione sono troppe, non ci riusciamo. Capite? Quindi il sistema limbico di fatto, al di là del contribuire a livello simbolico e immaginale, come vedremo adesso, ci dà anche tutta una serie di aiuti e di strumenti per far sì che la ragione riesca ad esercitarsi. Quindi la ragione si fonda sul sistema limbico. Senza sistema limbico la ragione non funziona più, non ci permette di vivere. Funziona perché è uguale, nel senso che un malato, un contuso di questo genere, ha il QI che è identico a quello che aveva precedentemente. Quindi l'intelligenza logico-matematica rimane esattamente quella, ma tu o fai solo sudoku oppure non campi, perché di fatto appunto tu devi anche prendere l'autobus, devi decidere cosa mangiare a cena, devi fare tutte queste cose, e se per ognuna di queste decisioni ci metti 6 ore, capite che la giornata finisce abbastanza rapidamente, no? E tu non è che abbia risolto molto. Quindi fatto sta che dagli studi di neurofisiologia noi scopriamo che Cartesio aveva esageratamente torto. ha sbagliato parecchio. E questo aver sbagliato parecchio a noi però ci crea una serie di problemi evidentemente adesso, no? Perché noi continuiamo a ragionare come se dovessimo essere quel tipo di ragione lì. Ma quel tipo di ragione lì non c'è. Capite? Quindi come faccio io a essere all'altezza delle aspettative in un tipo di ragione che non esiste? Non posso. Ecco perché le derivazioni paretiane sono così abbondanti. Perché l'unico modo in cui io posso essere all'altezza delle pretese cartesiane è barare. Non ci sono altri sistemi, perché io non sono razionale. Non sono solo razionale, mettiamola così. Il mio essere razionale è fatto di istinti, di desideri, di passioni, di livelli di comprensione della realtà che non sono solamente strumentali e non sono solamente economici, ma sono anche profondamente simbolici, spesso e volentieri. No? Come vi dicevo prima, non è un caso che oggi, se io devo in qualche modo dare una forma visibile alle mie angosce, scelgo la piovra, perché la piovra è perfetta. La piovra risponde perfettamente a questo discorso. La piovra è tutto quello che io ho fatto finta che non esistesse e che nello stesso tempo ha continuato a crescere e alimentarsi nel profondo, nel mio profondo, per poi diventare il momento, no? La metà oscura, Dr. Jekyll e Mr. Hyde, andate avanti, ce ne sono miriadi di queste storie, sono tutte quelle. No, noi stiamo oggi attraverso la narrativa, attraverso la fiction, che sono gli strumenti, diciamo, immaginali con i quali cerchiamo di soccorrerci in questi momenti, stiamo cercando di venire a patti con queste realtà e diamo loro una visibilità, ne diventiamo in qualche modo consapevoli. E questo è il punto. Un altro dei grandi temi con i quali stiamo cercando di fare i conti è il tempo. Non so se ci avete fatto caso, ma ultimamente si sprecano i viaggi nel tempo, le serie costruite su tempi, viaggi, ritorni, andate, eccetera, eccetera. Perché pure il tempo è un altro dei nostri grossi crucci, fondamentalmente, come adesso vediamo. Fin qui ci siamo? Allora, il punto qual è? Che sulla scorta di questi ragionamenti noi dobbiamo cominciare, per esempio, a chiederci come ci immaginiamo. Cosa pensiamo, come pensiamo di essere noi esseri umani? E una delle risposte, purtroppo, alla questione è che noi, per una serie di motivi che passiamo a vedere piuttosto rapidamente, ci immaginiamo come macchine. Non credo che vi parli di Transformers, sapete di che parlo evidentemente, suppongo, eccetera, eccetera, quello è soltanto uno, ma se voi andate a prendere una qualunque quota di spot televisivi, vedrete che la macchina c'è sempre. O la macchina classica, una macchina che si trasforma in animale, si trasforma in essere umano, quindi, come dire, una, di nuovo, fungibilità costante delle cose, perché? Perché il nostro modo di raffigurarci è la macchina. Questo si chiama artificialismo, ok? E perché noi ci raffiguriamo come macchine? Oh, qui la questione diventa un attimo complicata. Intanto vi dico il motivo e poi andiamo a vedere da dove vengono fuori questi ragionamenti. Allora, fondamentalmente noi ci raffiguriamo come macchine perché le macchine le facciamo noi. Nel senso che la macchina, dal nostro punto di vista, risponde al problema del senso. Mentre noi non sappiamo perché siamo qui, noi sappiamo perfettamente perché la macchina c'è, perché l'abbiamo fatta noi. L'abbiamo fatta con uno scopo, l'abbiamo fatta con dei materiali che durano, in linea di massima, e qui c'è, come dicevamo prima, con l'obsolescenza programmata un problema, ma poi lo vediamo. L'abbiamo fatta in modo che di fatto sia virtualmente immortale. Perché una macchina, se io sostituisco le parti che si rompono, può continuare per sempre. Okay. Quindi la macchina quali caratteristiche simboliche ha interessanti? Ha un senso, è immortale ed è incorruttibile, nel senso che è fatta di solito con materiali che non si corrompono, il che è tutto ciò che noi non siamo, perché noi siamo fatti di materiali che si corrompono, non abbiamo senso e siamo mortali. Peggio di così non si potrebbe fare. Quindi è ovvio per molti versi che il nostro investimento nella macchina è un investimento che non è di nuovo razionale, ma è simbolico, perché immaginandoci come macchine noi di fatto ci rivestiamo di tutte le caratteristiche delle quali siamo terribilmente consapevoli da sempre, soprattutto la cultura occidentale. la cultura occidentale ha con il corpo un rapporto terribile, non casuale, terribile, perché da Platone in poi il corpo viene concepito come zavorra, come prigione, come carcere, come tutto quello che vi può venire in mente di peggio. Okay? Ci sono delle correnti, anche nella Chiesa Cattolica, che hanno cercato di, in qualche modo, smussare questo discorso, no? Pensiamo per esempio a San Francesco e pensiamo stranamente a questo affermarsi di un Papa Francesco oggi, che è simbolicamente molto interessante, però la gran parte delle convinzioni della Chiesa non ha a che fare con questo. La gran parte delle convinzioni della Chiesa è convinta che il mondo sia una valle di lacrime, che il principe di questo mondo sia il demonio, che lo sterco del demonio sia il denaro, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la nostra narrazione, ciò che segna in qualche misura le tappe fondanti della nostra ispirazione immaginale, col corpo non ha un buon rapporto. Non è strano che la corporeità di fatto diventi un problema dall'affermarsi del cristianesimo. Perché fino ad allora vi ricordo che c'era invece il culto del corpo per gli atleti greci, presso i romani, esistevano una serie di istituzioni anche sanitarie di grandissimo livello e di grandissima evoluzione rispetto a ciò che ha seguito. No? C'erano le terme, c'erano i bagni, c'erano una serie di cose che erano luoghi di socialità, di igiene, di pratiche corporee, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi era un altro mondo. Nel momento in cui l'Occidente, perché in qualche misura l'Occidente greco e romano è molto più occidentale delle altre convenzioni che vengono da più in là, no? Dal famoso Medio Oriente da cui sta arrivando tutto quanto ancora oggi, cioè il Medio Oriente è un luogo che andrebbe ponderato simbolicamente in modo un attimo più attento, perché in effetti, voglio dire, è cominciato tutto lì da sempre, da quando siamo diventati umani in poi il Medio Oriente sta giocando dei ruoli centrali nel bene e nel male, ma comunque insomma ecco, queste convenzioni diciamo medio orientali sono quelle che ci danno un'impronta terribilmente spirituale, no? Un'impronta terribilmente spirituale che dove va a finire, dov'è che riemerge? Riemerge in Cartesio. L'anima di Platone è l'anima razionale di Cartesio, non è cambiato niente, sono passati 2000 anni, però di fatto il punto è quello, no? Nella nostra evoluzione culturale alcuni simboli rimangono fermi, rimangono profondamente radicati nel nostro modo di guardare il mondo, nel nostro paradigma, se vi ricordate quello che abbiamo detto del paradigma, perché il paradigma è anche fatto di immaginazione. Il modo in cui noi immaginiamo il mondo è esattamente lo stesso di allora, o perlomeno molto simile, non voglio dire esattamente lo stesso perché magari esagero, però qui se io tornassi indietro a questa qua e vi dicessi come la posso chiamare oggi questa coppia? Se io volessi darle una formulazione più corrente, ve ne viene in mente qualcuna? No. Software e hardware. È perfetta. Assolutamente perfetta. Noi abbiamo ritrovato quello che ci stiamo raccontando da 2500 anni e ci abbiamo fatto un progresso tecnologico. Però sono esattamente le stesse cose. La materia bruta, che non ha nessun tipo di senso se non c'è qualcuno che gli dice quello che deve fare. Tant'è che moltissime riviste, moltissimi siti, diciamo abbastanza estremi, che ci sono in rete, non so se avete letto My Wired, che è la Bibbia dei nerd, diciamo comunque degli smanettoni e della cultura digitale, ci sono degli autori che stanno battendo da anni sul fatto che il software dell'universo è una cosa e l'hardware è un'altra. Perché? Perché è ovvio. Perché segue esattamente la stessa direttrice immaginale. Da una parte lo chiamavamo così sotto l'egida della religione, oggi lo chiamiamo così sotto l'egida della tecnologia, ma ciò che c'è sotto è esattamente lo stesso. Non solo, ma come credo di avervi già fatto presente, il software è fatto di 0 e 1. Quindi di fatto abbiamo ridotto l'anima all'out-out classico, 0-1, bianco-nero, il modo in cui noi ragioniamo da 3500 anni. C'è niente di nuovo, sono le forme che cambiano. Le cambiamo perché cambiano gli alfabeti, cambiano i contesti razionali, cambia la realtà, ma l'immaginario che c'è sotto è sempre quello. Tant'è che oggi qual è la grande immaginazione dell'immortalità, una delle grandi immaginazioni dell'immortalità? Essere trasferiti nella rete. Non so se qualcuno di voi ha mai letto il cyberpunk. Questo, se vi capitasse, credo che meriterebbe di essere letto, che ne so, tipo Mona Lisa Overdrive, oppure Neuromante, sono dei bellissimi romanzi dell'autore che al momento mi sfugge, ma mi verrà in mente perché il mio degrado mentale purtroppo sta andando abbastanza velocemente, quindi mi sfuggono le cose, ma insomma è uno dei miei autori preferiti, quindi mi si affaccerà alla mente. Però comunque sono tutta una serie di racconti fantascientifici che trattano di questo tema, ovvero sia, e che non sono solo loro, perché una delle cose che ha recentemente comprato Google è una startup che ragiona esattamente nello stesso modo, ovvero sia che mira all'immortalità attraverso la digitalizzazione della coscienza. Quindi non è che ci siamo detti niente di nuovo. Ora, è chiaro fin qui? Siete anche liberi di non capirlo, perché non è proprio ovvio come ragionamento questo. Qui stiamo facendo un po' d'università un attimo più seria. Però, dove... Ma apri anche qui. Beh, che una volta da un minimo di slide... Allora, dicevo, se non avete problemi di comprensione, andiamo avanti, se no riarticolo. Posso? Ok. Mi spegnereste per favore il proiettore che comincia a cercarmi gli occhi a questo punto? Qualche difficoltà. Allora, dicevamo quindi che ci sono una serie di ragionamenti, chiamiamoli così, una serie di discorsi che possiamo costruire sulla base di una logica simbolica. Okay. Una logica simbolica che evidentemente la ragione cartesiana non ha mai preso in considerazione, tant'è che la considera la pazza di casa, la chiamano i francesi l'immaginazione, la folle du logis, perché appunto si ritiene che sia semplicemente un fattore di disturbo e di perturbazione di quelli che invece dovrebbero essere i processi normali del cervello. Invece, come abbiamo detto, non è così, nel senso che l'immaginazione è parte integrante del nostro modo di comprendere il mondo e probabilmente, Pennarello, grazie, è uno dei modi più ovvi che a noi siano a disposizione, anche se non ne siamo particolarmente consapevoli. Questo signore di cui ho appena scritto il cognome lo trovate menzionato ripetutamente nel mio saggio sul cyborg, ed è Gilbert Durand, ed è un francese, un antropologo francese, anzi un socio antropologo francese, che ha scritto un bellissimo libro su questi discorsi che si chiama Le strutture antropologiche dell'immaginario. Le strutture antropologiche dell'immaginario ad oggi sono il testo di riferimento per chi vuole comprendere un po' di più la logica simbolica, perché rappresentano una sistemazione, una categorizzazione molto esauriente e molto funzionale di tutti i simboli esistenti. Ora, il simbolo è un oggetto estremamente complesso da trattare, perché per definizione il simbolo è polisemantico, cioè il simbolo ha tanti significati, non ne ha uno, ed è una condizione, come dice Durand, anarchica, cioè il simbolo costituisce, nelle sue parole, uno sciame di significati. E la parola sciame viene scelta esattamente per significarci l'istantaneità e il disordine. No? Uno sciame di significati vuol dire che ti arriva addosso una nuvola di cose tutte insieme che tu non puoi distinguere, perché tu le capisci tutte allo stesso tempo. È disordinato, non è gerarchico, è complicato da gestire, quindi il potere col simbolo non ha grosse cose, non ci tiene particolarmente al simbolo, perché il simbolo appunto non è disciplinabile. Però, dice Durand, e questo è interessante che ci riflettiate un minimo, il simbolo viene prima della parola. Noi abbiamo quest'idea che l'immaginazione sia la risorsa dei bambini, sia la risorsa dei poeti, sia appannaggio di persone meno evolute di quelle che invece sono cartesiane, però la storia ci dimostra che invece il nostro primo modo di concepire il mondo è stato attraverso i simboli, non attraverso le parole. I graffiti, le prime iscrizioni rupestri sono simboli, non sono parole. Le parole sono arrivate dopo, ben dopo. Noi per secoli, forse per millenni, abbiamo comunicato attraverso gesti e simboli. Poi sono arrivate le parole, quando si è evoluto il cervello superiore, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la nostra base, il nostro essere umani, comincia con l'essere simbolico. Quindi, quando noi per esempio parliamo, non so se ci avete mai pensato, perché queste sono cose un po' meno ovvie, ma ma noi abbiamo le parole e nelle parole ci sono diversi sensi, no? Avrete presente che c'è il senso proprio e il senso figurato. Il senso figurato, manca a dirlo, viene dopo il senso proprio, perché le immagini non ci piacciono. Ma chi è che decide il senso proprio? Perché una parola deve avere un significato prevalente e gli altri invece successivi, secondari, figurati, accidentali, eccetera, eccetera? È un gesto di potere, ragazzi, che ci piaccia o no. La lingua è uno strumento di potere e nella lingua siamo riusciti a farlo, anche se quando io dico bilancia, a voi cosa viene in mente? Eh? Basta? Vedi, macellaio anche potrei dirti. Tante cose, perché anche la parola di fatto è un simbolo. Se voi andate a prendere un vocabolario, scoprite che a parte il senso proprio, le parole hanno una miriade di sensi derivati, di sensi figurati. 18, 19, 20 significati per ogni parola. Tu ti chiedi, ma insomma, non c'erano altre combinazioni letterali? Dovevamo fare sta cosa, che sta parola deve significare tutta sta roba. Perché succede questo? Perché il modo di comprendere il mondo normale dell'essere umano è simbolico. E quindi c'è quella che Wittgenstein chiamava un'area di famiglia. Cioè tutte le varie cose che vengono definite dalle parole hanno qualcosa che le accomuna. Non sappiamo cosa, però ci sembra che ci stia bene. Quindi il gioco. Gioco che cos'è? Un'attività libera, gratuita, spontanea, no? Si dice. Ma gioco, per esempio, è anche la possibilità di movimento di un meccanismo. Che, no? Che però, guarda caso, simbolicamente è uguale a quello di prima. Nella prassi no, ma simbolicamente sì. Oppure è un gioco di vele. Perché un gioco di vele? Misteri. Però evidentemente noi connettiamo, per esempio, che ne so, la possibilità di spaziare che ti dà il gioco con la possibilità di spaziare che ti danno le vele. Vedete che c'è qualcosa. Non sono... Potevamo usare tre parole diverse, però tre parole diverse ci avrebbero fatto perdere la connessione di senso. Invece il mondo lo capisci molto meglio con i simboli che non con le parole proprie. Perché le parole proprie rispondono ad una logica che è una logica costante, diacronica, fredda, razionale, e il mondo non è razionale. Che ci piaccia o no, il mondo non lo è. Quindi noi dobbiamo avere anche, e qui vorrei che fosse chiaro che io non sto invocando un'improvvisa botta di razionalità mistica, vi sto soltanto dicendo che io devo riuscire a bilanciare ciò che comprendo razionalmente con tutti gli altri significati che io comunque attribuisco agli oggetti, e non lo so. So se questo è chiaro. Cioè io lo faccio tutti i giorni, ma non lo so. Devo saperlo, perché è importante. Perché in quel modo di raffigurare le cose, spesso e volentieri, c'è un'intuizione di comprensione che va oltre la ragione e mi permetterebbe di trattare la questione in modo più intelligente. Perché anche l'intelligenza non è soltanto logico-matematica. Intelligenza sono tante. Sono tante cose. Quindi se io ho un qualche tipo di visione nel momento in cui tratto un problema, ecco, quella visione non la devo togliere di mezzo perché è un'immagine, ma devo chiedermi perché mi è venuto in mente questo. Perché parlando di questo oggetto mi è venuto un flash di questa particolare scena, di questo particolare colore, di questa particolare bestia anche. Perché lì una parte di me mi sta dicendo cose. Capite? C'è una gran parte di noi che parla a livello simbolico, non parla a livello razionale. E se io non sono mai consapevole di questo, mi perdo la gran parte del divertimento, a parte tutto, al di là dell'utilità della questione. Ma il mondo è molto più bello quando lo interpreti in chiave simbolica. No? Tant'è che Baudelaire che diceva che il mondo è una foresta di simboli, non a caso. Perché quelle connessioni simboliche spesso e volentieri sono molto più concrete e molto più reali di quelle che sono dimostrabili a livello scientifico. Perché rispondono a un nostro tipo di... Ricordatevi che il mondo l'abbiamo costruito noi. Quindi quelle connessioni lì le abbiamo fatte noi in qualche modo, ma non ce lo ricordiamo più. Per cui se vogliamo reincantare il mondo non abbiamo altra possibilità che non capire un po' meglio come funzionano le logiche simboliche. In che stato siete? Vabbè, 5 minuti di break. A dire che questa difficilissima materia da gestire, dirò, la fonda inizialmente su tre riflessi base. il riflesso della stazione eretta e quindi tutti i simboli della distinzione, i famosi simboli schizomorfi, il riflesso dell'inghiottimento e il riflesso del ritmo, che sono tre riflessi profondi, primordiali del nostro corpo. Cosa dice Durand? Il simbolo della stazione eretta, il riflesso della stazione eretta è fondamentale perché è il simbolo della divisione. Tutti i simboli che dividono vanno a costellare attorno alla stazione eretta. Perché? Perché, come credo abbiamo già detto, nel momento in cui noi ci alziamo, dividiamo il mondo, creiamo l'orizzonte. Il gesto della divisione primordiale è alzarsi in piedi. Nel momento in cui tu stai in piedi, cominci a... che è il momento delle varie cosmogonie in cui c'è la divisione del cielo, del mare e della terra. Non so se avete mai sentito o letto delle vecchie saghe. C'è uno dei passaggi classici delle vecchie saghe, è la distinzione, la rottura, la separazione dei genitori del mondo, si chiama, per certi versi. Ed è esattamente rispondente al momento in cui noi ci alziamo in piedi. Quindi dal momento in cui ci alziamo in piedi, questo simbolo ci permette di distinguere. Probabilmente acquistiamo anche consapevolezza di noi e quindi ci dividiamo all'interno, interiormente. Tutti i simboli della divisione costellano attorno al simbolo della stazione eretta. Quali sono i principali simboli della divisione? La spada, la luce, il fuoco, tutti i simboli che hanno comunque un regime, come vedremo, luminoso, diurno. No? Tant'è che cosa invoca Cartesio? Idee chiare e distinte. Il vocabolario di Cartesio è perfettamente coerente con questo tipo di regime, è proprio il suo. Se voi andate a leggere le prime due pagine, non dico tanto perché è un po' pesantuccio, del discorso sul metodo eccetera eccetera, avrete una chiara sensazione di cos'è il simbolo, di quali sono i simboli schizomorfi. Sono esattamente questi. Ma se pensate alla nostra Bibbia, come comincia? In principio fu la parola che disse Fiat Lux. Fiat Lux, modello ancora non l'hanno fatto, ma a momenti dovrebbe arrivare. Quindi anche nelle narrazioni antiche, come vedete, la coerenza della questione è sempre quella. La luce perché è importante? Perché la luce permette di distinguere. Al buio le cose sono confuse, no? Quindi la ritroviamo dove? Nell'illuminismo. Il secolo dei lumi perché si chiama così? Perché la luce cancella le tenebre dell'ignoranza e permette di apprezzare le cose per come devono essere. Quindi noi abbiamo una retorica della luce che si fonda massimamente nel primo riflesso esaminato, nella prima costellazione di riflessi esaminata da Durand. La seconda è l'opposto fondamentalmente. Perché? Perché inghiottire significa confondere. Dobbiamo anche però tenere presente che inghiottire è un gesto simbolicamente formidabile. Evitiamo risatine eccetera eccetera, però di fatto inghiottire vuol dire consentire a qualcosa di entrare in noi. Nutrirsi è un gesto che da un punto di vista simbolico tradizionale è un gesto fondamentale, tant'è che tutti i grandi momenti delle religioni sono marcati da cibo, no? Pensate all'ultima cena, non è casuale, l'ultima cena è esattamente questo. Queste cose sono su due livelli, a seconda dei caratteri delle varie culture. Ci sono sia il fumo che il cibo, no? Pensate al calumet della pace degli indiani, perché? Perché è un'altra cosa, cioè il primo ingrediente, la prima cosa che penetra in noi è l'aria. Quindi per questo la respirazione in tutte le discipline serie e in tutte le religioni è chiave. Perché la respirazione è cosa? Una capacità di mediare il rapporto col mondo. C'è poco da fare, perché è il mondo che entra in noi quando respiriamo. E se noi siamo in grado di gestire la respirazione, di conseguenza sappiamo gestire il mondo. Se noi non sappiamo respirare, il mondo fa di noi quello che vuole. Tant'è che quando abbiamo gli attacchi di panico, che succede? No, non è casuale. Non è mai casuale, c'è quasi niente di casuale. Una delle cose che possono essere interessanti da considerare è che la nostra cultura, da questo punto di vista, non capisce nulla. Tanto per cambiare, perché ora a me mi vedete normalmente in modo molto casual, no? Ma quando ti dovessi tu vestire come il tuo status richiede, che cosa ti metteresti? La cravatta, che ti blocca qua, no? Quindi non respiri da questa parte, hai una bella cinta stretta perché devi essere compatto e quindi pure qui non te muovi. Quindi tutti quelli che sono gli snodi della respirazione vera, noi li abbiamo bloccati. Quindi noi respiriamo solo qua. E manco, perché abbiamo anche la giacca che ci tiene tutti così. Quindi noi respiriamo col 20% qui sopra. No, non sto scherzando, ragazzi. Noi respiriamo col 20% dei polmoni e ci lamentiamo che abbiamo un sacco di problemi respiratori. E la risposta sarebbe che, classicamente, grazie al cazzo. E se tu non sai respirare, stai male, no? Perché di fatto cosa accade? Che nei vostri polmoni, nei lobi profondi, l'aria ristagna, perché non la espellete mai. E non fa bene, no? La respirazione vera parte da qui. Quando tu cominci a respirare, prima apri il ventre, poi apri i polmoni e poi alzi le scapole. Quella è una respirazione completa. Quando tu espelli col doppio del tempo che ci hai messo, se non il quadruplo a seconda delle discipline, cacci via tutto e prendi dell'aria pulita. Ma se non lo fai mai, qui rimane una specie di palude. Non serve che fumi. Ci sono tanti modi per rovinarsi i polmoni. Basta non saper respirare. Noi non sappiamo respirare. Avete notato i bambini piccoli quanto casino riescono a fare? Cioè, bambino così, strilla che ti spacca i timpani. Voi riuscite a strillare così? No, perché quello respira naturalmente, quindi ce l'ha tutta la disponibilità del famoso, no? Non gli hanno detto come deve respirare, quello respira e basta. E quindi... quando ci provi tu, sì, sei vicina, piccola, perché? Perché sei chiuso. Santo Dio, siamo rovinati. Da sto punto di vista ci stiamo castrando tutti i giorni di più. Capite? Ogni momento ne mettiamo in piedi una. Quindi la respirazione è il primo momento di scambio e di gestione del mondo, il nutrimento è il secondo. Perché magicamente il nutrimento cosa fa? Trasforma delle cose in noi. Noi queste cose le diamo tutte per scontate, ma alle culture tradizionali, che erano tendenzialmente molto meno in balia dell'ovvio, sembravano delle cose enormi. Cioè il fatto che io mangi un panino e il panino diventi la mia carne, non è ovvio. So se questa cosa a voi parrà ovvio, ma non lo è. Capite? Sono dei processi al di là di quello che ci hanno detto, che ci sono gli enzimi nello stomaco che permettono, eccetera, tutte ste stronzate, per carità, accadrà pure così. Però c'è qualcosa di più. Vuol dire in qualche misura che tu sei un sunto del mondo. Siamo proprio mangiati. Per tanti versi. Esatto, ma nel senso letterale del termine, nel senso materico del termine, capisci? E quindi se tu condividi il nutrimento con qualcuno, di fatto siete fatti della stessa cosa. Ecco perché c'è la famosa retorica del che abbiamo mai mangiato insieme io e te. Quando qualcuno ti chiede qualcosa, no, tu dici ma ti risulta che abbiamo mai mangiato un piatto di lenticchie insieme. Perché? Perché mangiare insieme implica una vicinanza essenziale. Quando tu mangi con qualcuno, i migliori appari si fanno a pranzo, se devi sedurre qualcuno lo porti fuori a cena, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché quel momento simbolicamente è formidabile. Non è semplicemente stare seduti davanti, è qualcosa di molto più profondo nell'ottica tradizionale e simbolica. Nella nostra ottica fa schifo come tutti gli altri momenti, ma vabbè, che dobbiamo fare? Quindi, riflesso dell'inghiottimento e della digestione, cosa fa da un punto di vista più astratto ma sempre simbolico? Confonde, unisce, commista. Ok? Quindi mentre il riflesso della stazione retta separa, il riflesso dell'inghiottimento unisce, è l'opposto. È quello dove si perdono i confini, perché qualcosa che tu digerisci si disfa, non è più quello che era inizialmente. È il momento in cui le cose cambiano e diventano altro, è il momento in cui si è insieme. Quindi è un momento in qualche misura mistico. Ok? E poi c'è il terzo riflesso, che di nuovo è un riflesso corporeo, perché tenete presente che Durand in questo modo sconvolge il cartesianesimo, perché di fatto sta unendo una delle attività mentali più elevate, più astratte, alla materia vivente. Cioè, i simboli vengono dal comportamento del corpo, dal comportamento primordiale, non sono separati. I simboli sono corpo fatto immagine. Ok? Quindi il ritmo, quale ritmo? Noi siamo ritmo. Altra cosa che abbiamo perso un po' di vista, ma noi siamo una miriade di ritmi. Siamo i ritmi circadiani, siamo i bioritmi, siamo il ritmo della respirazione, siamo il ritmo del battito cardiaco. Siamo il ritmo del giorno e della notte, il ritmo delle stagioni, il ritmo del sesso. Siamo ritmo. Quindi il ritmo è il modo attraverso il quale tu capisci la vita. Probabilmente anche il tempo è il ritmo. Quindi ci sono una serie di implicazioni nella tonalità che il ritmo conferisce alle cose che non finiscono più. E questi sono la terza classe di simboli. Quindi Durand dice, i simboli possono essere classificati, quindi compresi, meglio compresi, articolandoli su questi tre riflessi. Ci sono dei simboli che rinviano all'idea di distinzione, dei simboli che rinviano all'idea di commistione, dei simboli che rinviano all'idea di ciclicità e di ritmo. Ci siamo? Però non basta, perché appunto, come abbiamo detto, il simbolo è multiforme. Quindi anche qui, se io scegliessi un simbolo tradizionale, che può essere, che ne so, la grotta, tanto per farvi un esempio, la grotta può essere il rifugio, no? Il luogo nel quale ti ripari, che c'ha il suo bel focarello al centro dove stai bene tutto sommato, dove sei protetto, ma può anche essere la grotta, la caverna platonica dove sei prigioniero, quindi non si capisce in prima istanza di quale grotta parlo, no? Quindi ho bisogno di specificare. È chiaro che è un simbolo della seconda classe, perché è un simbolo che accoglie, quindi è un simbolo che inghiotte, però non so che significato darle, non è abbastanza, ho bisogno di distinguere ulteriormente. Allora, la distinzione ulteriore che propone Durand è la distinzione dei regimi. Quindi da una parte abbiamo i tre riflessi e dall'altra abbiamo due regimi. Queste due cose mischiate danno una possibilità di comprensione migliore delle grammatiche dei simboli. Cosa sono i regimi? I regimi sono il regime diurno e il regime notturno, che sono evidentemente un rinvio all'out-out, all'et-et, al bianco, al nero, al tai, al tao, eccetera. Qual è la logica che li separa? Qual è il punto focale sul quale si concentra Durand per operare quest'ulteriore distinzione? È il rapporto che il portatore del regime ha col tempo. Il rapporto col tempo. Nel senso che noi abbiamo un problema col tempo. Una delle chiavi interpretative che propone Durand dell'essere umani è il fatto che noi dobbiamo in qualche modo combattere col tempo. Abbiamo bisogno di confrontarci col tempo costantemente. Perché? Perché il tempo sappiamo che è limitato. No? Noi continuiamo a essere l'unica specie di cui si ha notizia che è consapevole di dover morire. So che continua a non essere una bella notizia, però tocca che ve la ripeto perché ne parlano tutti, quindi bisognerà anche prenderla a tema. No? Però con la morte noi abbiamo delle possibilità di rapporto. Non ce n'è una sola, ce ne sono perlomeno due.